Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dopo aver celebrato la Pentecoste e concluso così il grande tempo pasquale, la Chiesa riflette, soprattutto ringrazia, pensando a tutta la rivelazione, alla manifestazione di Dio, anche noi ci uniamo a questo canto di gratitudine della Chiesa, considerando, come ci dicono le scritture di oggi in particolare, che il mistero di Dio si è rivelato nell'amore. Iniziamo affidandoci a questo amore.
Dal libro dell'Esodo, al capitolo 34, dal quarto versetto al nono. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 3, versetti 16-18. Quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato, ma chi non crede è già stato giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
Parola del Signore.
Bellissimo Vangelo, anche se un po' corto, deturpato dalla traduzione, che non è solo sbagliata, ma è addirittura fuorviante, cioè comunica esattamente l'opposto di quello che l'Evangelista vuol sostenere qui. Se poi si andasse avanti come si doveva, qualche versetto in più, si poteva anche dimostrare meglio. Quello che l'Evangelista vuol dire in questo Vangelo, perciò dicevo all'inizio, la rivelazione di tutto il mistero di Dio, che noi viviamo nei misteri dell'anno liturgico e che culmina nella Pentecoste, è il mistero dell'amore di Dio. Di questo parla anche il Vangelo. È su questo, sotto questa luce che noi oggi celebriamo la festa della Trinità, affidandoci anzitutto a queste parole dell'Evangelista, che forse sono un commento proprio di fronte alla grandezza dell'evento di Gesù. L'Evangelista scrive ovviamente dopo, e considerando tutto quello che Dio ha fatto nella storia della salvezza e soprattutto ciò che è avvenuto con Gesù, parla dell'amore di Dio, dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo, per esprimere, diciamo meglio, più che per capire, per esprimere questo mistero che è l'evento di Gesù, dobbiamo parlare di Dio, è quello che fa l'Evangelista qui, e dell'amore di Dio. Dio ha amato il mondo, dice, fino a questo punto, che non è ben descrivibile, è esprimibile, diciamo, è analogicamente, diciamo, descrivibile. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, come un padre che rinuncia al suo figlio per amore nostro. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, da darlo a noi, da darlo fino alla morte. Difatti di questo parla poco sopra nel Vangelo, parla del mistero in modo allusivo della morte di Gesù, del Figlio di Dio, dove si manifesta, noi comprendiamo che non è una cosa ovvia, voglio dire, non è semplicemente la descrizione di quello che gli occhi umani possono vedere, è la lettura della fede, è la rivelazione di ciò che è avvenuto con la croce, la morte e la risurrezione di Gesù. Lì si è manifestato l'amore di Dio per il mondo. Questo che dice l'Evangelista, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. E questa è l'unica intenzione di Dio. Difatti l'Evangelista insiste, difatti dice, Dio non ha mandato il figlio nel mondo per, e qui traduce per condannare, ma il testo dice per giudicare, e in questo caso dobbiamo tenere giudicare. È vero che a volte, anche nel nostro linguaggio quotidiano, quando diciamo giudicare possiamo anche intendere condannare, ma non sempre, non sempre, sono due cose distinte. E qui in questo caso è fuorviante dire che usare la parola condannare. Il testo dice Dio non ha mandato nel mondo il figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E questo rimane l'intenzione di Dio. Dio non ha mandato il suo figlio, che è il giudice, per giudicare. Allora non ci sarà il giudizio? Il giudizio ci sarà, ma nella prima venuta del Figlio di Dio non c'è giudizio. Per definizione Gesù è il giudice, è il figlio dell'uomo, ne parla Giovanni più avanti, che Dio ha dato a lui di fare il giudizio perché è il figlio dell'uomo, cioè questa figura nota, diciamo, questa figura umano-divina che riceve da Dio tutto il potere di Dio e farà il giudizio. Gesù è il figlio dell'uomo che giudicherà, anche se da qualche parte nel Vangelo di Giovanni Gesù addirittura dice che lui non giudicherà alla fine, ma sarà la sua parola. Ma rimane che lui è il giudice, e lui farà il giudizio, ma non quando è venuto tra noi. Non l'ha mandato per fare il giudizio. Questo che vuol dire l'Evangelista? Non vuol negare che ci sia il giudizio alla fine. Vuol dire che non l'ha mandato per questo, ma l'ha mandato per la salvezza. Poi aggiunge che difatti chi crede in Lui non è condannato, come dice qui. Chi crede in Lui non viene giudicato. Altrove ne parla ancora l'Evangelista, dice una cosa abbastanza impressionante, anche molto consolante. Dice che chi crede in Gesù è già passato dalla morte alla vita e non viene al giudizio, cioè salta il giudizio finale. Certo, perché è già passato di là, questo sostiene più avanti, che andrà interpretato. Ma questo vuol dire, se uno crede in Gesù, non viene giudicato, è già passato il giudizio. È una buona notizia. Poi dice ancora, ma chi non crede è già stato, non condannato, è già stato giudicato perché non ha creduto. Vuol dire, e lo spiega andando avanti nei versetti, chi non crede in Lui è già stato giudicato nel senso che non ha creduto. E dopo lo spiega, anche se riconosco che è un testo difficile, soprattutto fino a che uno non l'ha capito. Quando uno l'ha capito diventa facile. È tutto molto coerente. Vuol spiegare, cioè, che si può parlare di giudizio anche nella prima venuta di Gesù. E lo spiega dopo. Nel senso, cioè, che siccome Gesù è la luce illumina e rende le tenebre tenebre. Fa capire la distinzione fra la luce e le tenebre. In questo sta il giudizio. In questo senso possiamo dire che anche la prima venuta di Gesù è un giudizio, nel senso che rivela il male del mondo. Gesù stesso con la sua vita, non solo col suo insegnamento, soprattutto col suo atto di amore, rivela il male radicale del mondo. In questo senso si può parlare di giudizio. E il giudizio per uno che non crede, dice qui in questo versetto, consiste proprio nel fatto che non ha creduto. In questo senso è giudicato dalla luce. Però, come dice ancora andando avanti, è l'inizio del discorso, non la fine. Ci mancherebbe altro. Se volesse dire che chi non ha creduto è già stato condannato, il discorso è chiuso. Il discorso è chiuso. Espressione oltretutto estremamente pericolosa, perché è stata utilizzata ed è entrata in un certo tipo di teologia, secondo la quale, che è durata per secoli, secondo la quale chi non è cristiano non può andare in paradiso. Scritto qui, sarebbe scritto qui. Se uno non crede, è già stato condannato. Non può andare in paradiso. Ci vuole il battesimo per andare in paradiso. Non voglio entrare in questi argomenti, è per dire che dobbiamo stare molto attenti a non tradire, in questo caso addirittura a dire il contrario di quello che vuol dire l'Evangelista, che vuol sottolineare la potenza infinita, sempre attuale, dell'amore di Dio, che si è manifestato nell'amore di Gesù per noi, nel fatto che ha dato la vita per noi. Diciamo un'ultima parola sulla seconda lettura, perché sono gli ultimi versetti della seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Non so se ci avete fatto caso, se ci avete il testo davanti, ma noi scopriamo oggi, per chi non lo sapesse prima, che il saluto all'inizio della messa, almeno quello più solenne, quello più lungo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio, la comunione dello Spirito, è la benedizione finale, sono le ultime parole della seconda lettera ai Corinzi, che è abbastanza lunga, mi pare che siano 13 capitoli. Ecco, le ultime parole sono queste. Paolo conclude così questa lettera e noi l'abbiamo, la Chiesa l'ha presa anche come saluto, come augurio e saluto. Tuttavia queste ultime parole sono molto dense, quindi vorrei semplicemente rileggerle con voi nella seconda lettura. Sono precedute da un'ultima esortazione. E quando uno fa l'ultima esortazione, ci mette dentro quello che interessa di più, anche se non è del tutto fino in fondo comprensibile il peso di quello che dice se uno non ha letto tutta la lettera. Nella lettera ci sono molti problemi anche, c'è bisogno di molta riconciliazione con Dio, tra di loro, con l'Apostolo, della comunità di Corinto. Bene, alla fine, se uno ha letto tutta la lettera, sente ancora di più l'importanza di quest'ultima esortazione che riascoltiamo. Sono brevi comandi, come fa abitualmente l'Apostolo alla fine delle lettere. Siate gioiosi. E questo è molto bello. È anche molto significativo, e c'è abitualmente in Paolo questo. Ed è un comando. È un comando. È un comando della fede, naturalmente. Non è che uno può essere gioioso nel senso che è allegro e balla quando porta al cimitero un parente, no, oppure quando ha da tanti motivi di tristezza, no, non si tratta di questo. Siate gioiosi per la fede, gioiosi per la fede, per la vostra comunione con Dio, con Gesù. È un atto di fede la gioia, quando è l'espressione della fede. E se uno crede, come noi abbiamo celebrato fino adesso col tempo pasquale, che Gesù è risorto e che noi siamo in comunione con la sua vita di risorto mediante lo Spirito, buon motivo per essere felice, no? O no? Diciamocelo. Ha un motivo perenne di felicità, anche in mezzo alle lacrime e alle tristezze. Siate gioiosi. Poi aggiunge: tendete alla perfezione. Qui si può discutere la traduzione, gli esegeti discutono, diciamo, sostanzialmente va bene, tendete alla perfezione, può darsi che qui voglia dire mettetevi a posto, correggetevi l'un l'altro, ci sono delle cose da correggere, non è che vada tutto bene ancora, e il verbo probabilmente esprime questo, che bisogna riassettare le cose, bisogna correggersi. Tendete alla perfezione, va bene, se è un po' generico, ecco, però forse qui c'è anche una punta, ecco, è necessario correggersi, è necessario mettere a posto ciò che non è a posto. Fatevi coraggio a vicenda, cioè esortatevi a vicenda. Anche questo è un grande impegno. Noi spesso, mi verrebbe da fare la predica a me stesso naturalmente, non ci esortiamo a vicenda, ci scoraggiamo a vicenda, sottolineando i difetti e i peccati dell'altro, naturalmente non i nostri, questo è abbastanza normale. Incoraggiatevi a vicenda, esortatevi a vicenda. Senza di questo non possiamo camminare. Perché il cammino, il presupposto di tutte queste esortazioni, andrebbe ricordato, ma non è solo le esortazioni, è il presupposto di tutte le lettere di Paolo, è che tutte le esortazioni sono comuni, non sono ciascuno riceve la propria esortazione e se ne va, sono comuni, sono impegni comuni della comunità e dei singoli nella comunità, ma sono impegni comuni. Non c'è un cammino di ciascuno semplicemente indipendente dagli altri. C'è il cammino della comunità nella quale camminano tutti, naturalmente, ciascuno che dovrebbe dare il suo apporto, ciascuno che inciampa e ha bisogno di essere sostenuto e così via. Incoraggiatevi, fatevi coraggio a vicenda. E poi le cose principali ancora, abbiate gli stessi sentimenti, lo stesso modo di giudicare e di sentire, questo non è facile. Avere lo stesso modo, no, non possiamo avere lo stesso, non può dire che dobbiamo avere le stesse idee su tutto, non credo che voglia dire così. Abbiate gli stessi sentimenti, lo stesso animo, fornite lo stesso animo, dovete avere lo stesso modo di giudicare. Si tratta del giudizio sulle cose spirituali prima di tutto, e poi aggiunge ancora: vivete in pace. Quello che da questo punto l'Apostolo aggiunge è molto importante. E il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ci fa capire un'idea profonda in tutta la Bibbia e anche in Paolo. Per far sì che Dio dimori in mezzo a noi, bisogna far così. È vero che Dio dimora in mezzo a noi e quindi ci dà la grazia di farlo. Ma è vero anche il contrario. Non è mai in un verso solo, è reciproco. Se voi volete veramente che il Signore dimori in mezzo a noi, dovete far così, vivete in pace. E allora, se voi vi sforzate e vivete in pace, il Dio della pace abiterà con voi. Come potrebbe il Dio della pace abitare con chi litiga? È vero che il Dio della pace dà la pace, senza il suo dono noi non siamo capaci, ma è vero anche che noi dobbiamo noi vivere in pace in modo che il Dio della pace si trovi bene tra di noi, altrimenti se ne va, non sta bene. Il Dio della pace vivrà con voi. E poi c'è il saluto che dicevo all'inizio: la grazia del Signore Gesù Cristo. L'Apostolo l'ha spiegata più volte. La grazia non è un regalo del Signore Gesù Cristo, eh? La grazia è ciò che Gesù ha fatto. Voi conoscete, dice nella stessa lettera, la grazia del Signore Gesù, dice l'Apostolo, che era ricco e si è fatto povero per voi, indicando con questa metafora la sua morte. E altrove dice: l'amore di Cristo, è vicino a questo testo, ci sostiene pensando che Egli è morto per tutti. Questa è la grazia. La grazia è la benevolenza, l'amore che Cristo ha avuto dando la sua vita. Questo sia con voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio. L'Apostolo più volte, anche nella sua lettera, anche in questa lettera, ha mostrato, per comprendere fino in fondo il significato di quello che ha fatto Gesù, bisogna attribuirlo all'amore di Dio. Se Gesù è morto in croce per amore nostro, noi dobbiamo vedere in questo gesto di amore di Gesù l'amore stesso di Dio per noi, perché era il Figlio di Dio che è morto per noi, e in lui era Dio stesso, il Padre, che ci ha amati. E poi la comunione dello Spirito Santo, che potrebbe essere anche, che va bene così, potrebbe essere anche tradotta la condivisione dello Spirito Santo, sia con voi, nel senso che noi condividiamo, e forse questo è il significato più vicino al testo. La condivisione dello Spirito Santo, noi condividiamo lo Spirito, l'Apostolo ha spiegato anche nella prima lettera ai Corinzi che lo Spirito è dato a ciascuno e a tutti e si esprime in ciascuno, ma è l'unico Spirito. È la condivisione dell'unico Spirito Santo che ci rende una cosa sola.